Sonagli, di Luca Bussoletti. Chiacchiere velenose tra un cantautore stupido e ospiti intelligenti.
Che sabato, questo sabato 14 maggio abbiamo un ospite veramente denso, intenso. Non che gli altri siano stati da meno, ma qui l'argomento andrà a fondo. Quindi il caffè di Lingua Sonagli che vi porto io, che sono Luca Bussoletti, questa volta sarà nero, fortissimo e senza zucchero. Ma chi abbiamo su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano? Non ve lo dico io, ma un file audio lanciato dalla regia da Luca Rossi.
Professionalmente io devo tutto agli anni Ottanta, però le cose non nascono mai dove compaiono. Anche un fiore prima di sbocciare ha dovuto mettere radici. Le nostre radici, diciamo, di quello che è stato possibile anche oggi, sono molto negli anni 70. Negli anni 70 è cambiato il mondo.
Sicuramente negli anni 70 è cambiato il mondo, cambierà il mondo degli ascoltatori, perché abbiamo Eleonora Brigliadori.
Beh, mi sorprende, perché non so da dove tu abbia preso questa frase.
Magia.
Che piove dal cielo come acqua fresca, ma è carina.
Sì, sì, ci sono un
da
po' di contributi.
Viene?
Da YouTube. YouTube, devo dire che in questo è un contenitore fantastico, perché racconta storie che a volte...
Ma la data, che cos'era il contesto?
Era un'intervista su una festa, una flower party a cui hai partecipato. Io
decontestualizzato. Vabbè, insomma, sono riuscita a tenere un certo contegno anche in quelle cose da gossip che ogni tanto frequento per non dimenticare le difficoltà del momento.
ci vogliono anche queste.
Senti,
io
spero che vada galleggiando la cosa, perché ho visto nella tua introduzione si parla di andare a fondo, ma galleggiamo anche, guardando,
sì,
oltre.
Dipende da che prospettiva effettivamente si vede la superficie, dai, quindi va bene lo stesso. Io parto sempre con Wikipedia, perché mi affascina questo concetto dal basso, il fatto che chiunque possa aggiungere delle nozioni a un concetto, secondo me è una forma di democrazia unica. E Wikipedia sostiene che Eleonora Brigliadori sia nata a Milano il 18 febbraio di qualche anno fa.
È falso.
Quindi già è falso questo, perfetto.
È già falso questo, l'ho sempre detto, perché vedi, io ho avuto una grande fortuna per destino di avere una madre artista che fece in modo da farmi capire che tutto ciò che era cartaceo in questo tempo era inessenziale. E il primo documento che mi riguarda, l'atto di nascita, è un falso, perché io non sono nata a Milano. Da quel momento ho capito che avrei dovuto cercare altrimenti la verità alla quale aspiravo.
Quindi qualcuno, quelli che curano la pagina di Eleonora, devono assolutamente cambiare. Dove sei nata, quindi?
No, non lo dico, è un segreto di famiglia, perché ovviamente mia madre fece un patto con il suo ginecologo dicendo: sì, noi viviamo a Milano, la bambina la voglio registrare qua. Ma a quell'epoca, negli anni 60, si potevano ancora fare queste cose.
Va bene, mettiamo in palio una borsa di studio dell'università per vedere chi scopre dove sia nata Eleonora.
No, ma questo mi dà, come dire, l'idea e anche l'aspirazione ad essere apolide. Quindi a rivendicare un diritto di cittadinanza planetaria a prescindere dai confini politici. Perché questo è un limite che noi... E spero anche i tuoi ascoltatori, che sono giovani e studenti, devono cominciare a mettere in pratica e pensare che in un futuro, mi auguro non troppo lontano, ci possano essere delle personalità che, essendosi guadagnate moralmente la rispettabilità e il valore del loro operato in una congiunzione tra scienza e spirito, possano avere diritto di accesso in qualunque luogo della Terra con dei documenti universali.
Eleonora, parliamo di figli però, non dei tuoi figli, ma di un altro figlio che in qualche modo ti riguarda, che è Canale 5, perché l'hai tenuta a battesimo e
un serpentello, diciamo un po' a Sonaglia.
Esatto,
anche lui.
Un altro, sa benissimo su Lingua Sonagli, e sei stata per circa 3 anni l'annunciatrice ufficiale. Ti piace questa figlia, come è cresciuta, come è adesso, la riconosci?
Ma io lo vedo un maschietto, un Canale, okay. Anche perché il biscione che all'epoca aveva la voce di Marco Columbro era un personaggio sicuramente maschile, col fiocchetto e col frac, per cui col cravattino da sera. Devo dire che qualcuno notò che dal momento in cui io lasciai quel ruolo ufficiale, quando feci poi Fantastico, Chiamata da Baudo, e devo dire Berlusconi mi augurò ogni fortuna mandandomi una corbeille di 100 rose rosse alla prima trasmissione di Fantastico. Fu una sorta di crinale del tempo per me, perché da un lato lui si rendeva conto che non mi avrebbe potuto tenere chiusa lì, che avevo accettato quel ruolo di presentatrice, venendo comunque dal mondo della recitazione, perché ci tengo a ricordare come si svolsero i fatti. Io avevo partecipato a questo sceneggiato Rai che si chiamava Delitto di Stato,
sì,
che era scritto da Maria Bellonci, che fu la mia vera unica madrina, quella che mi vide in un provino fatto all'epoca di Portobello, e disse: lei è Flaminia. Flaminia era la protagonista di questo sceneggiato, che rimase alle cronache perché ci fu il primo nudo maschile integrale con Fantoni che si ergeva come il Davide di Donatello.
Sei abituata alle polemiche, sei partita proprio forte.
Ecco, e colpendomi mentre io ero di spalle, per cui mai vidi tale uomo ignudo, posso dire ufficialmente, mi colpiva il candelabro che io reggevo, e tutte le volte che abbiamo rifatto sta scena mi prendeva la mano, per cui io la ritraevo prima, e fu una specie di gag che, se ci fosse stato, come dire, non scherzi a parte, come si chiamava il programma, Paperissima, ecco, avrei avuto un ruolo molto importante. Poi, tra l'altro, rivendico anche la primogenitura del Paperissima,
sì,
perché nella mia edizione di Sotto le Stelle, girato a Napoli nell'86,
sì,
noi facemmo alla chiusura del mio show, che insomma fu il primo show condotto integralmente da me, che andava su Rai 1,
tutti gli errori,
tutti i miei errori.
Fantastico, quindi Antonio Ricci non ti sei inventato nulla, diciamo le cose,
ecco,
come stanno.
Ecco, diciamolo, perché tra l'altro mi ricordo una scena paradossale, che io ingenuamente avevo davanti a me il marito di Rita Pavone,
sì,
che si chiama
Teddy Reno,
e lo presentai dicendo: signore e signori, Tony Renis, e lui sbiancò.
Va bene, quindi la mamma del Biscione, la mamma anche di Paperissima, però
sì,
hai subito in qualche modo fatto scalpore, perché a suo tempo hai partecipato alla Cintura. A me quello che interessa
ma la Cintura fu...
No, però mi interessa sottolineare un aspetto della Cintura. Stiamo parlando di un testo teatrale di Moravia, e c'era,
sì,
Francesca Archibugi come sceneggiatrice. Diciamo che il livello era piuttosto alto, la pornografia è altrove, no?
No, tra l'altro c'era, voglio dire, James Russo, che era un attore che aveva fatto quel film con Farrah Fawcett, che era il violentatore di Farrah Fawcett, e poi aveva partecipato anche a C'era una volta in America. E quindi avevo, come dire, sperato che potesse essere un progetto buono.
Beh, le premesse c'erano, certo.
Fu strumentalizzato da un produttore biechissimo, che non voglio neanche nominare, che vendette delle foto di raccordo della mia schiena per farsi dare non so quanto, ma veramente una miseria, da un giornale per soli uomini, facendo credere che io avessi posato per tale giornale.
Fantastico, carne al macello proprio.
Un fenomeno ci fu all'epoca, unico da ricordare in seno alla giurisprudenza moderna, perché fu tale la mostruosità di quello che avevano fatto che il giudice allora concesse il sequestro delle riviste.
Ecco.
E tra l'altro io vinsi la causa con la Tattilo, che mi dovette risarcire un certo numero di milioni, che insomma facevano anche comodo.
Questo per far capire che Eleonora Brigliatore non è una che sta ferma, ma se c'è da rispondere,
no,
ai colpi
rispondi. No, io ho detto di no a offerte milionarie che mi offrivano di posare per le riviste, e che questi cercarono di strumentalizzare la cosa, che poi mi causò una serie di guai, perché quell'anno dovevo fare Sanremo, dovevo fare lo Zecchino d'Oro, e siccome ancora non c'era la tecnologia moderna, non c'era internet, bastò che un indefinibile della Rai, un pretone mancato, mezzo pedofilo posso dire,
sì,
mandasse un fax ai preti con una foto che non ero io,
e si bloccò
per far
tutto.
Sì, che in questo equivoco io fossi impedita dalla messa in onda, in un momento in cui Cicciolina stava in Parlamento. Rendiamoci conto del paradosso di vita che io ho attraversato.
Ecco, mi linko a quello che hai detto, perché tu hai parlato di paradosso. C'è un altro paradosso che io ho notato nella tua vita, con tutte le proporzioni del caso. Insomma, Keith Haring, che per carità era un grandissimo, però prendeva e faceva le sue opere in mezzo alle metropolitane e ai muri. Quando tu hai dipinto a Portobello uno scoglio, si è parlato di deturpamento delle bellezze naturali, di una multa molto salata. Perché sei meno di Keith Haring? Vali di meno? Per quale ragione?
No, in realtà anche questo non è esatto, perché allora quel masso che io ho cercato lungo 5 chilometri di costa disabitata della Sardegna occidentale, quindi fuori dalle rotte come dire,
turistiche,
dei VIP turisti, perché era una zona che io avevo, come dire, adottato e che pulivo da 7 anni a mano. Dopodiché mi ero stufata di vederla in questo degrado e avevo deciso di fare quest'opera, che era destinata a essere portata via dal mare, proprio perché era in uno scoglio circondato per 3 parti dall'acqua, per cui bastava passare un inverno con le mareggiate della Sardegna che si sarebbe pulito da sé. Sì. Comunque, siccome avevo toccato degli interessi di un proprietario terriero limitrofo che faceva campeggio abusivo, lui usò del suo potere poco chiaro, okay, per creare questo cortocircuito nel quale molte persone che non sapevano credettero chissà cosa fosse. In realtà all'epoca, come dire, pubblicai questo manifesto dell'arte impermanente spirituale ecologica, che tuttora rivendico come diritto in qualunque epoca della Terra, dell'umanità, di manifestare un proprio pensiero artisticamente all'interno della natura, soprattutto quando questo è fatto a tutela dell'ambiente. Io avevo, certo, fatto azzurro questo masso, che tra l'altro poi ho riprodotto in scultura, sul quale ho lavorato, e tra l'altro ho ottenuto la pulitura di questa spiaggia dove c'era un relitto che si stava disperdendo per tutta la zona dove pascolano animali, con fibra di vetro, che insomma non è la cosa migliore.
Quindi da un brutto
loro
episodio si è trasformato in un episodio positivo, per fortuna, quando le energie si sanno trasformare. Noi ci ascoltiamo una canzone a lingua sonagli e poi torniamo con Eleonora Brigliatori, perché di cose interessanti ne abbiamo da dire.
Quando vuoi.
Lingue a sonagli di Luca Bussoletti.
In the sky, 'cause in the sky full of stars.
Sonagli di Luca Bussoletti.
L'esperienza è iniziata nell'89 con un cambiamento completo della mia percezione del mondo. E ho sperimentato veramente la parte spirituale del mio io che mi chiedeva di comprendere di più. E da quel momento, anche se pure prima avevo fatto molte ricerche in questa direzione, da quel momento sapevo cosa avevo bisogno di trovare. E dopo un lungo viaggio di ricerca, quando sono approdata alla conoscenza antroposofica, non mi sono più spostata.
Non si è spostata neanche dagli studi di Radio Cusano Campus, Eleonora Brigliadori. Siamo qui sintonizzati su Lingue Assonagli con me, che sono Luca Bussoletti. Ciao Eleonora.
Ciao Luca, benvenuta. Complimenti, sei un ottimo rintracciatore di archeologia internautistica, non so come chiamarlo.
Sono un segugio del web, è vero, assolutamente. Mi interessava molto questo concetto della spiritualità, perché una donna molto bella come te sarebbe potuta rimanere schiava del proprio corpo, invece in qualche modo ne sei scappata subito puntando sullo spirito.
In questo, guarda, ringrazio mio padre. Prima, quando ci siamo parlati, ho fatto questa piccola parentesi, parlando di te come padre, dicendo è importante che i bambini ricevano l'elemento spirituale prima dei 4 anni. Ecco, io ho avuto questo dono, forse ho scelto mio padre proprio per questo, ma soprattutto mia madre era un artista, mio padre era un pioniere dell'aria.
Ecco, lui... ricordiamo le nostre conversazioni private, ovviamente gli ascoltatori non le conoscono. Eleonora sostiene che i bambini scelgano i propri genitori, giusto?
Esatto, ma non è una mia tesi, come dire, lo era già da principio, poi è stata avvalorata anche dalla ricerca scientifico-spirituale di Rudolf Steiner, quando diciamo l'orizzonte nel quale l'uomo si muove e osserva il proprio divenire non è più interrotto dalla soglia della morte, si capisce che l'uomo è un essere innato, quindi che quando si manifesta nella vita fisica ha comunque sempre un passato. Ma questo passato non si può comprendere, non si può attingere alla sua ricchezza fin tanto che vigono quei principi che oggi purtroppo invadono l'educazione, invadono la pedagogia, che sono di stampo materialistico. E proprio a questo riguardo, proprio partendo dal nome Cusano, Niccolò Cusano, che è una figura emblematica su cui Steiner ha scritto delle cose che invito tutti i tuoi ascoltatori a riprendere.
I nostri studenti,
vorrei citare,
certo,
se tu mi permetti, un testo molto importante di Rudolf Steiner che si chiama Nascita e sviluppo storico della scienza.
Sì, citalo volentieri,
andatelo
a leggere. Perché
è molto importante capire che quelle che oggi noi consideriamo come verità assolute, dettate dal metodo scientifico, in realtà hanno una vita molto breve e soprattutto per gran parte sono astrazioni che non hanno più la via di ritorno verso l'uomo. Cioè l'uomo che utilizza gli elementi spirituali per fare tutte le sue elucubrazioni in qualunque ambito della scienza naturale si voglia muovere, e includo con questo anche il pensare puro del mondo matematico, che è stato il mio come dire crogiuolo di formazione scientifica, perché all'università facevo fisica e matematica. Ecco, quando l'uomo crede che quella sia la realtà, si dimentica che in realtà per formulare determinate teorie ha attinto a qualcosa che parte dall'anima stessa dell'uomo.
Eleonora, posso mettermi per un secondo le corna da diavolo e fare l'avvocato del diavolo e farti una domanda?
Se
i bambini scelgono i propri genitori, i bambini che hanno dei genitori difficili, violenti, negativi, perché lo hanno fatto? Perché
Ma
sono
certo,
scelto?
Questo è il karma. Innanzitutto bisogna pensare che quando l'uomo lascia il corpo fisico e inizia il percorso di disincarnazione, nella scienza dello spirito questa fase che dura un terzo della vita vissuta viene chiamato il periodo delle brame ardenti o Kamaloka, ed è la fase in cui il corpo eterico si espande e riprende coscienza di tutte le azioni passate. Dopodiché è proprio prendendo coscienza delle conseguenze causate entro la vita fisica nel genoma, quindi immaginiamo che uno ha sterminato delle persone e avendole sterminate si rende conto del disastro e del dolore che ha causato, questo fenomeno, cioè questa ricapitolazione a ritroso delle esperienze vissute, genera nella sua anima, nel suo io, che poi rimane solo l'io alla fine, questo germe, questo desiderio di compensarle.
Mi stai dicendo, semplificando per gli ascoltatori, visto che è un sabato pomeriggio, che in qualche modo ci si punisce in questo modo?
No, non è che ci si punisce, ci si dà l'opportunità di rimediare. Okay. Quindi è molto più alto il concetto, cioè quest'idea del Dio cattivo che ci condanna ad avere delle tare o delle cose. Se osserviamo la questione sul piano delle tare del genoma, quindi delle malattie cosiddette genetiche, bisogna pensare che è solo l'io che ha causato queste deviazioni del genoma ed è solo l'io che le può recuperare. Per cui in vera potenza, quando un uomo sceglie una malattia, deve affrontarla con l'idea che forse non ci riuscirà in una sola incarnazione, ma che è nel suo potere poter fare qualcosa affinché questa devianza generata nel passato possa ricomporsi nel futuro.
Ecco, hai parlato di malattia, il link è perfetto. Si è tantissimo scritto di questo tuo post su Carina Huff, sul fatto che secondo te in qualche modo la chemio abbia ampiamente giocato un ruolo pesante nella sua morte. Non voglio entrare nel merito di questo perché, come ci siamo già detti in privato, se ne è detto troppo. A me interessava un'altra tua dichiarazione, e tu sostieni circa il cancro che il cancro parte sempre dal cervello, dalla testa. Ora la mia domanda è: ma vale anche per la terra dei fuochi, perché lì si parla di bambini che nascono in quelle condizioni?
Allora, devi sommare causa-effetto e capire che anche i bambini che vanno a nascere in un luogo dove c'è una problematica la scelgono perché, voglio dire, se così non fosse, l'umanità e la terra sarebbe lasciata allo sbando, per cui è proprio in virtù del fatto che nascono bambini dovunque che questi bambini portano in sé la volontà poi di rimediare a questi guasti. È anche vero che, e questo lo dimostra la nuova medicina germanica con degli studi fatti da Hammer, che meriterebbe secondo me un premio Nobel per lo sforzo che ha fatto di ricollegare i fenomeni patologici, e che lui chiama in un complesso più grande di quelli solo relativamente al cancro, come oncoequivalenti, per dire che questi fenomeni risentono non solo delle cause esogene, cioè della realtà, che se hai un veleno o hai una radiazione questa agisce sul tuo corpo, ma del fatto che molto della reattività dell'uomo deriva dalla sua percezione. Per cui se io ti faccio vivere la tua giornata dicendoti che c'è uno alle tue spalle con un pugnale puntato, credimi che tu ora di sera sei distrutto. Certo. Mentre se io ti dico, guarda, che qualunque cosa ti facciano, però sei circondato dal tuo angelo custode che vuole il tuo bene, ecco che la tua percezione cambia. Okay. Ora, questo è un piccolo esempio riduttivo.
No, è essenziale, essenziale per capire. Certo.
Per dire come la visione del mondo e la percezione che abbiamo di noi stessi e della realtà sia una sostanza reale che può operare all'interno della vita e determinare appunto quella scissione cruciale tra la possibilità di guarire o la possibilità di morire.
Ecco, quindi sono concetti affascinanti questi di Leonora Brigliodori. Alleggeriamo un attimo con un giochino e poi ci torniamo dentro, visto che è un sabato pomeriggio e le persone sono buttate sul divano dopo un lauto pranzo. Io ti faccio il giochino dell'associazione, ti dico un nome e mi dici veramente la prima cosa che ti viene in mente, ma mi sembra che la sincerità non ti manchi ed è assolutamente un pregio.
No, per me è uno dei principi di vita.
Ottimo.
Il fatto di dire sempre quello che credo sia la massima verità. Poi se sbaglio a volte mi correggo e chiedo scusa.
Giusto, ed è anche il principio di lingue assonali. Allora, Sergio Corbucci.
Lui è stato per me un bellissimo incontro.
Quindi direi bellissimo incontro, andiamo proprio a fare il giochino dell'associazione Flash. Bellissimo incontro?
Sì.
Ok, Fausto Brizzi.
Fausto Brizzi, un rapido incontro.
Fantastico, Simona Ventura.
Ha seguito il mio esempio.
Milly Carlucci.
È molto rigida.
Wow, ci sarebbe
poco
un mondo.
Flessibile.
Ci sarebbe un mondo qua dietro. Gigi e Andrea.
Gigi era l'altra metà di Andrea, però io conoscevo meglio Andrea.
Ok. Gigi e Ross.
Scusa?
Gigi e Ross. Una coppia di comici adesso che suppongo...
Ignoro.
Ok, perfetto. Direi che hai risposto alla grande. Perché secondo te i giovani vanno così poco a teatro, visto che tu il teatro lo fai, lo pratichi?
Perché il teatro è ammuffito.
Il teatro è ammuffito in che senso?
Nel senso che io ho cominciato a fare teatro a 18 anni, l'ho fatto sempre, ma il teatro è sempre stata, diciamo, nasce nella storia dell'umanità nel mondo greco come una manifestazione dei segreti, dei misteri, e qui parlo di Euripide, che è stato veramente un iniziato, perché questi contenuti potessero diventare fruibili anche alle persone del popolo, quindi alle persone che per nascita, proprio per incapacità intellettuale nell'epoca, non erano ancora in grado di assorbire tutte quelle verità occulte che venivano date dopo una certa selezione agli uomini che potevano assorbirle e poi trasmetterle nel tempo, nelle vite ripetute, nella vita futura.
Ok, adesso invece come...
Adesso il teatro è degenerato nell'idea che sia solo qualcosa che serve per svariare con la capa, quindi... Cioè,
ok, intrattenimento pure, basta. Ci ascoltiamo, ecco, una canzone.
Quello che io rivendico, però, avendo creato anche un percorso, perché nel 2004 ho creato questa scuola di formazione con la Regione Lazio, dedicata a una nuova figura professionale che è quella dell'interattore, cioè di un attore, sì, che riesce a interagire con il pubblico facendo in modo che il pubblico diventi parte integrante dello spettacolo. E in questo senso io ho progettato un nuovo concept del teatro che ho chiamato teatro circolare, nel quale non esiste lo spettatore, perché tutti fanno parte dell'evento scenico, e ho cominciato a lavorare in questa direzione immaginando che un domani quello che oggi sono i miei seminari possano diventare spettacoli nei quali si entra con una certa coscienza e si esce più evoluti. Fantastico. E oggi, se invece guardiamo quali sono le forme di evasione, vediamo che i ragazzi entrano nelle discoteche sani ed escono distrutti.
Fantastico, direi che ne parliamo.
La distruzione non solo con l'alcol, con le droghe, ma anche con gli incidenti stradali.
Ne parliamo nel prossimo blocco. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo. Lingue Assonali, Luca Bussoletti e Eleonora Brillo.
Prenderò, ti porterò, ma sempre con me. Ti
Sara Sonagli di Luca Bussoletti.
Senti un po', ma qual è il muscolo che ti piace di più?
Veramente?
Lo vuoi vedere?
No, la prego. Forse è meglio aspettare un attimo, no?
È il deltoide. Che ne dici del deltoide?
Ah, il deltoide. Il deltoide.
Guarda un po'. Il muscolo è bello quando è gonfio. Deve essere bello tosto. Non me lo ca?
No.
Sto in tensione.
Perché abbiamo scelto questo audio? Perché secondo me Eleonora Brillatori ha toccato parecchi anni prima un concetto di questo millennio. I giovani non vogliono essere toccati anche da un punto di vista spirituale. Ciao Eleonora, sei collegata a Lingua Sonagli. Siamo
sì,
tutti un po' chiusi, no? Avevi in qualche modo beccato con uno sketch comico quello che è adesso la gioventù?
Guarda, intanto io non mi posso prendere il merito di una sceneggiatura che ho semplicemente interpretato.
Che hai ben recitato, però.
Sì, il destino, devo dire, è sintomatico, nel senso che anche i fenomeni che hanno origine nell'uomo, quindi questa complessità indefinibile che fa parte dell'arte, della scrittura, della pittura, della musica, che possono sembrare fenomeni caotici o dettati da qualche forza imperscrutabile, in realtà appartengono al divenire della natura, perché l'uomo stesso con tutta la sua complessità è parte di questa natura. E io dico sempre che il destino ha voluto che fossi una delle protagoniste di questo Rimini Rimini. Ma sai perché è accaduto questo? Perché la riminiscenza era il mio destino, quindi diciamo, se vogliamo parlare in termini platonici, il destino di dover ricordare perché qualcuno un giorno ti chiama e ti fa mettere l'attenzione su un determinato aspetto attraverso il teatro, il cinema, e io posso snocciolare una serie di esperienze che ho avuto l'onore e la fortuna di interpretare, che poi oggi mi accorgo che non sono affatto degli eventi casuali, ma sono manifestazioni del karma, potrei dire. E per questo ti voglio dire, la grande magia di Eduardo, con cui Strehler mi invitò a entrare nella storia del piccolo teatro il 5585, quando a 25 anni mi trovai con la bacheca del teatro che celebrava la 1960esima replica, però, che è la mia data di nascita, del piccolo teatro, in un 5 che comunque mi aveva portato fortuna, da Canale 5 alla quinta edizione di Fantastico, alla quinta edizione di Sotto le Stelle, quindi cioè è strano capire come queste cose alla fine ci portano a dover riflettere su determinati aspetti, e io potrei continuare all'infinito questa sequenza di
sarebbe
di
affascinante. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi approfittiamo per farti altre domande. Sempre in Rimini Rimini, secondo me c'è un'altra incredibile previsione per il futuro, e alludo al personaggio di Pio Pio, un bambino che nonostante sia tale si guadagna da vivere facendo lo gigolò. È una cosa tristemente attuale, no? Che la cronaca ci ha insegnato a essere vera. È tremenda, no? Se ci pensi, negli anni Ottanta sembrava quasi una forzatura di Corbuccio, dello sceneggiatore, adesso non è più così. È sempre perché siamo schiavi del corpo e basta?
Beh, perché diciamo quello che viene percepito dai creativi che scrivono testi ha sempre una radice nella necessità dell'anima. E vorrei, visto che siamo in connessione con Cusano, e proprio quest'università a cui si collega la vostra radio si richiama questa personalità fondamentale a cui Steiner ha dedicato veramente una grande attenzione. C'è da dire che proprio Cusano, che nasce all'inizio della quinta epoca post-atlantica, secondo la divisione antroposofica che inizia con il 1450, è uno dei primi che si rende conto che col pensiero scientifico, che inizia proprio con l'illuminismo in quel periodo, non si può arrivare a sperimentare l'elemento spirituale, ma che c'è questa specie di spaccatura, questo abisso che era già stato presagito anche dalla corrente della scolastica con Eckhart. Ma in Cusano avviene un fatto meraviglioso, che dice a un certo punto: se da una parte col pensiero io mi innalzo verso il cielo e sento che questo pensiero si dissolve, dall'altra proprio Cusano riesce a capire che accogliendo l'elemento cristiano, cioè questo pensare all'altro come te stesso, il cuore finalmente si accende e si può chiudere questo anello in maniera transtemporale, arrivando a chiudere quella separazione che oggi è ancora presente, ma che è proprio il compito stesso della scienza dello spirito, cioè la ricucitura di questa separazione tra scienza e fede.
Sei perfetta per l'Università Niccolò Cusano, non possiamo non invitarti a parlare ai nostri studenti, quindi io lancio apertamente un appello, mettendoci la faccia o almeno la voce, visto che siamo in radio, per invitare Eleonora Brigliatori qui all'università. Intanto bisogna dire che a fine mese sarai il 28 e il 29 maggio a Venezia, giusto?
Sì, anche il 27 inizieranno questi tre giorni. Il 27 faccio sempre una conferenza introduttiva, aperta a tutti, perché per me cominciare a far conoscere al grande pubblico il grande dono della scienza dello spirito, che permette proprio di arrivare anche con la ragione a comprendere quei fatti che altrimenti rimangono fuori dalla nostra coscienza. Poi ci saranno due giorni dedicati a questo concetto che proprio si rifà con l'elemento di Cusano, e cioè il sentire, tutta quella sfera del sentimento che finisce per guidare l'uomo. Se qualcuno vuole unirsi, noi faremo questo seminario vicino a Venezia.
Sì, a Salzano
Spinelli. Può trovare le informazioni sulla mia pagina Facebook, che è una pagina pubblica che io utilizzo ormai da 4 anni.
Sei molto attiva lì, no? Bisogna dirlo.
Come?
Sei molto attiva, questa cosa è molto bella.
Sì, io diciamo tutte le volte che scopro qualcosa che vale la pena di essere divulgato lo metto in condivisione, quindi faccio porre l'attenzione magari anche su delle cose che la gente vede come tante notizie equivalenti. Oggi uno dei problemi della intensità delle informazioni è proprio quella di non arrivare più a metabolizzarle in profondità e a considerarle quasi tutte uguali, senza poter riconoscere ciò che è essenziale da ciò che è invece illusorio e transitorio.
Sicuramente tu vai a fondo, e vai a fondo anche nei colpi. Per esempio, un tuo post sul sangue, dici: il sangue è l'elemento spirituale portatore della vostra individualità, è la cosa, e qui mi colpisce, a cui i demoni ambiscono per possedervi. Questa,
esatto.
È ancora veramente la tua opinione circa chi dona il sangue?
No, qui è più che un'opinione, questa è una conoscenza. Se qualcuno volesse leggere un piccolo libretto di Steiner che si chiama Il sangue, questo succo molto peculiare, tratto da una citazione del Faust di Goethe, tra l'altro io ho interpretato per volere di Strehler Elena nel Faust di Goethe al Piccolo di Milano, teatro d'Europa, quindi anche qua c'è il destino della conoscenza.
A questo punto voglio sapere io che destino ho nella tua vita, perché è tutto talmente intrecciato bene che chissà quale sarà il mio ruolo.
I bussolotti erano delle cose importanti, perché nel bussolotto si scriveva il messaggio, quindi tu sei un messaggero, poi ti chiami Luca come uno degli evangelisti.
Perfetto.
Quindi mi sembra che il compito sia arduo ma alla nostra portata. E soprattutto io vorrei trasferire questo sentimento di apertura del cuore, perché il cuore è una bussola, e quindi qua ritroviamo un altro aspetto, è un organo di senso superiore. Ecco, se vogliamo dire una di queste cose senza dimenticare però quello che volevo concludere rispetto al sangue,
sì.
L'io, che è il nostro unico elemento personale, perché noi siamo inseriti nella vita fisica attraverso queste 4 parti costitutive che la scienza dello spirito conosce e studia, e attraverso le quali si dovrebbe riconsiderare tutta la scienza naturale del presente. Le 4 parti, le dico velocemente, sono corpo fisico, corpo eterico, plasmatore di forme, corpo astrale o corpo della comunicazione, e io, e ognuna di queste parti ha una connessione diretta con una delle organizzazioni fisiche corporee. Ecco, l'uomo è in buona sostanza proprio nel sangue, ed ecco perché nei mistici medievali c'era questa grande ricerca alla rete nella quale il sangue si muove, perché quello è il vero uomo. Ed è per questo che, per esempio, cosa succede quando noi ci ospedalizziamo e ci tolgono il sangue? In realtà è un'azione anche misteriosofica che viene fatta,
cioè?
Perché ogni volta che ti tolgono il sangue, io ho fatto anche la donatrice quando ero ragazza e mi ricordo come ti senti dopo aver donato il sangue, sei svuotato, una parte di te è andata chissà dove.
Però a fare del bene, no?
Ecco, qua bisogna capire che cos'è il bene. Quindi per poter far uscire il concetto di bene dal pendolo oscillante di Foucault, che continuamente, cioè quello che era bene nel passato può non essere più bene nel futuro, quindi non basta considerare bene e male come una dualità, bisogna arrivare a un concetto antroposofico di triarticolazione dell'equilibrio, considerando che ci sono due tipi di male, che sono l'andare troppo accelerati in una direzione che ancora non può essere sostenuta integralmente dall'uomo, e da quel male che viene chiamato male arimanico, che è proprio quello che oggi possiede la scienza da un certo punto di vista, che è quello di voler trattenere nella paura la conoscenza che invece si trova al centro tra queste due realtà. E questa è la via cristica, la via solare, la via della conoscenza iniziatica, è la via dell'equilibrio, e io chiamo, come figlia di un pioniere dell'aria, la via planante attraverso il mondo. Ed è su questa dimensione della conoscenza del volo, che è stata la mia prima formazione iniziatica, perché sono stata per destino anche qua la prima donna che a 16 anni ha preso il brevetto di volo a vela, quindi all'epoca
la prima
nel 76,
dove? In tutta Italia?
Ero la più giovane brevettata italiana, più giovane cito argento italiano. A 12 anni ho fatto un campionato nazionale di volo a vela con mio padre a Rieti, con un aliante che si chiamava i Duom, e i Duom per mio padre era il Duomo di Milano, ma era anche i due uomini.
Una vita fantastica, praticamente tu e Donnie Darko siete delle persone più predestinate che io conosca. Non
beh,
so se...
Donnie Darko è uno dei miei film preferiti.
Eh beh, direi direi che sei molto Donnie Darko.
Ieri ho visto un film fantastico, adesso non so come si chiama il titolo, ma è quello con George Clooney che porta il futuro, come dire, come un progetto. Poi c'è anche quello lì che faceva il medico Zoppo, che adesso in quel film non è più Zoppo.
Dottor House.
Ecco, Dottor House. Okay. E poi ci sono due ragazzine. Ma vedendo questo film, proprio ieri sera, ho visto una scena che mi ha fatto ricordare di un momento della mia vita, quando ho subito un trattamento sanitario obbligatorio e ho subito appunto questa... somministrazione di farmaci che mi impedivano di aprire gli occhi. Beh, lì c'è una scena nella quale questa ragazza tocca una spilletta, che è quella di questo mondo futuribile, e improvvisamente vede intorno a sé, al di là dei muri, al di là delle, dei luoghi dove lei si trovava fisicamente, questo mondo bello, luminoso, colorato, e poi se lascia andare la spilletta ripiomba nella sua dimensione. E che cosa succede? Che lei, vedendo questo mondo e rimanendo in questo mondo superiore, diciamo, il mondo del futuro, a un certo punto sbatte contro i muri. Ecco, questo a me è proprio capitato fisicamente, ma dico, quello non è il mondo del futuro, quello è il mondo spirituale, che è fuori dal tempo.
Quindi Clooney, ti sei sbagliato, abbiamo dato parecchie stilettate, no? L'abbiamo data a Ricci, l'abbiamo data a Clune, insomma l'intervista, come avevamo anticipato, è stata un'intervista molto densa. Peccato aver avuto soltanto 50 minuti di trasmissione, perché Eleonora Brilatori è un personaggio che meriterebbe molto più spazio, e continuo a fare un appello per averla qui all'università. Intanto...
Guarda, allora posso segnalare una cosa che prego riguarda i miei temi più profondi, siccome tengo seminari di scienza dello spirito che hanno come base una conoscenza del cosmo che supera di 4 volte la conoscenza fisica dei geologi moderni. Quindi oggi, quando si considera in senso lineare la storia della Terra, si dimentica il fatto che la Terra come organismo cosmico ha avuto già 4 giornate precedenti, dove ha dormito e si è risvegliata, ha dormito e si è risvegliata. Questo è avvenuto per 4 volte. Quindi tutte le visioni prospettiche della scienza moderna riguardo all'astrofisica sono allucinazioni che vogliono tradurre un processo cosmico, diciamo sferico, in un processo lineare, e da qui emanano purtroppo queste convinzioni di cui lo scienziato, come dire, emblema è Stephen Hawking, che io da ragazza studiavo e poi a un certo punto me lo sono dovuto strappare dal cuore per sopravvivere, per scoprire che in realtà il 90% delle sue illazioni sul futuro sono astrazioni dettate dal fatto che è un uomo purtroppo malato, e oggi la grande follia del presente non ci fa capire che un greco, un latino avrebbe detto mens sana in corpore sano. E come si fa oggi ad abdicare per autorità all'immagine che un uomo che non riesce neanche a parlare, e con tutto l'affetto lo dico, e con tutta la compassione, possa determinare una sorta di ipnosi collettiva dove non si capisce più dov'è il confine tra delle astrazioni e tra ciò che è la sostanza vivente dell'uomo? Quindi mi piacerebbe poter parlare con gli scienziati che oggi si occupano di queste cose e portare a loro una parte di quello che è la conoscenza data da Steiner, che già 100 anni fa criticava costruttivamente la teoria della relatività, e poi tutte quelle altre ricerche che io stessa ho compiuto sul genoma e sull'evoluzione, che in realtà non sono scritte ancora da nessuna parte. Bene. Ma di cui io sono portatrice sana.
Bene, presto la professoressa Brigliadori qui sulle cattedre.
No, ma guarda, senza essere professoressa, anzi citerei come paradigma di questa vostra università De Docta Ignorantia, che è proprio il testo culmine di Cusano, che scrisse quando, tornando da Costantinopoli, cercando una riconciliazione dopo lo scisma del cristianesimo tra Occidente e Oriente, lui ebbe questa intuizione folgorante, vedendo le stelle capì che bisognava ritornare a sentire dal cuore per poter riposizionare i concetti astratti di una scienza che già allora cominciava a prendere un'iperbole che si sarebbe potuta concludere solo facendo un looping totale.
Io con il cuore,
sono un acrobata e faccio acrobazia con l'aliante, posso condurre questo looping fino a ricongiungerlo con la vita presente.
Ottimo, io con il cuore ti devo salutare, però con una rubrica importante, tappa fissa di questa trasmissione, che è la catena di San Bussoletti. Dopo quella di Sant'Antonio, questa è più dannosa, cioè tu sei stata obbligata a venire in trasmissione, devi scaricare l'accollo a qualcun altro. Chi vuoi che venga qui e cosa accade qualora non venisse?
Ah, vuoi che ti dica un nome?
Ma sì, andiamo ad inviti, dai.
Dunque, aspetta, Massimo Montinari.
Massimo Montinari, se non viene Massimo Montinari, che succede?
Beh, lui è molto preso, però è un dottore che stimo, che sta facendo la sua battaglia rimanendo all'interno delle strutture, e io dico sempre che per combattere le cose che vanno cambiate bisogna stare dentro il sistema. Ecco perché mi sono trovata per destino dentro il mondo della televisione e dell'illusione, proprio per cercare di svegliare dall'ipnosi attraverso l'oznosi, neologismo da me coniato più di un anno fa in occasione del solstizio d'estate, e riportare vita laddove vedono oggi solo morte.
Ok, che vita sia, veramente grazie di cuore a Eleonora Brigliadori, è stata un'ospite fantastica perché aveva ed ha tantissimi concetti. Io sono Luca Bussoletti, questa è Lingue Assonali, Radio Cusano Campus, l'Università Niccolò Cusano. Ciao, sabato prossimo.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM.